dir lontani ancora, vuol dire organizzaci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 in punto, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, oggi è mercoledì, non da tutti i mercoledì, dalle 15 alle 16, difatti oggi è mercoledì 12 di luglio, in piena estate, in piena canicola, i gradi, come avete visto, se avete messo il naso fuori da casa, stanno intorno ai 40 gradi. Bene, il caldo c'è qui, ma ancora di più il caldo si soffre nei cortili delle prigioni italiane. Considerate che noi tutti fuori in qualche modo combattiamo il caldo buttandoci sotto la doccia, facendo altri, cioè avendo un ventilatore anche che costa poco, se non proprio il condizionatore d'aria, ma un ventilatore da 4 soldi ce l'hanno tutti in casa. Bene, in carcere tutto questo non c'è, anche il sovraffollamento delle prigioni italiane, quindi nelle celle si sta in numero spesso superiore a quanto è dovuto e quindi il caldo attacca quei corpi che stanno lì devastandoli. Questo è il regalo che la calda stagione fa. Bene, noi quindi scusandomi per aver saltato qualche trasmissione, ma non stavo a Roma, quindi riprendiamo oggi e continueremo appunto per anche in questo caldo luglio. Dunque, normalmente, come sapete, ogni trasmissione inizia parlando della realtà del carcere, cosa succede nel carcere, qual è la situazione sempre più grave della popolazione carceraria, se ci sono proteste, lotte. Bene, tutto questo è il patrimonio di questa trasmissione. Oggi però vogliamo, invece che parlare dal carcere, iniziare la trasmissione facendo parlare il carcere, ossia chi sta dentro al carcere. E alcune parole escono da quelle celle, da quelle prigioni, sono state intercettate da alcuni compagni che sono qui con noi e noi queste parole ve le raccontiamo. Considerate che chi sta in carcere ha quasi nulla, perché appunto il carcere ti priva di tutto, in primo luogo della libertà, ma a cascata vuol dire toglierti la parola, toglierti il contatto con gli altri, le relazioni con gli altri, la vita, il passeggiare per le strade, cioè rimane soltanto una cosa, poche cose rimangono al detenuto o alla detenuta, rimangono le parole scritte e questo vi faremo ascoltare.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Michela e insieme a un altro compagno che si chiama Michele abbiamo inaugurato questo progetto che si chiama Matricola 1312. È un blog dalle carceri e nasce con l'idea di dare appunto voce a chi voce non ce l'ha. Ci siamo incontrati in un pomeriggio afoso come questo, più o meno nello stesso periodo di oggi, in un bar, io e Michele, e un nostro amico era stato arrestato da poco e quindi abbiamo deciso di creare questo blog, di far uscire la sua voce da là dentro. È stato 8 mesi a Regina Coeli, lì è nato il personaggio di Edmond, lo pseudonimo con il quale si firma, che è appunto Edmond Dantès, preso dal romanzo Il Conte di Montecristo, che tutti voi conoscerete, e ha cominciato piano piano a raccontarci la sua storia. E noi raccogliamo anche le voci di altre persone, c'è una mail alla quale tutti i detenuti e chi frequenta le carceri ci può scrivere, potete essere pubblicati sul blog o semplicemente per porci delle domande o chiederci un aiuto. La mail è matricola 0103-0102@gmail.com e passo la parola a Michele.
Sì, ciao a tutti e tutte e niente, questo progetto, che tra l'altro insomma è un progetto per certi versi simile a quello che poi Radio Onda Rossa porta avanti, che è quello della scarceranda, che insomma io personalmente conosco da anni, insomma frequento e trasmetto in radio anche in altri momenti, e insomma dove all'interno vengono pubblicati questi racconti. Questo blog insomma nasce da un lato insomma aprendo a internet, che sicuramente è uno strumento che può far conoscere a tanti le voci dentro il carcere, sicuramente però ha il limite di non riuscire a ritornare dentro le carceri, perché come penso in tanti e in tante che ascoltate saprete, in carcere non si può andare su internet. Quindi questo, diciamo, sicuramente è un limite di questo progetto, però da un altro lato, come ne stavamo parlando prima, questo progetto è nato ormai quasi da un anno. All'interno di questo blog per ora sono raccolti principalmente racconti di una singola persona che si firma sotto questo pseudonimo, però come già anticipava prima Michela, questo progetto è comunque pensato per riuscire a dare voce a varie persone, a più persone possibile, dentro da esperienze detentive che possono essere dentro le prigioni, i carceri, come anche dentro purtroppo le abitazioni e non solo, anche le stesse esperienze che uno ha passato e speriamo abbia già terminato, magari possono comunque essere un bagaglio importante, perché comunque come Radio Onda Rossa porta avanti da anni una battaglia ovviamente contro il carcere, ma in primis anche per far conoscere questa realtà, perché è una realtà che ovviamente è difficile non per tutti, no, però per tante persone non è vicina, per tanti è molto vicina, anzi in tanti quartieri di questa città comunque non è così difficile venire a conoscere questa terribile realtà, poi invece per tanti e tante altre sicuramente è lontano questo mondo, un mondo che invece vede migliaia di persone rinchiuse e tentandole di purtroppo annullarle dentro questo sistema, mentre insomma con vari strumenti si può provare a contrastare quello che sta succedendo. Lo fa questa trasmissione ormai da anni, no? Perché comunque trasmette in un orario in cui è possibile per i detenuti ascoltare ed è tanto sicuramente, perché noi che stiamo conoscendo questa realtà da vicino, in qualche modo avendo un contatto stretto con chi la vive, sicuramente ogni piccolo gesto, anche una lettera, anche una voce, sicuramente sono fonte di coraggio per chi è dentro. Però quello che abbiamo scoperto con questo blog è che chi è dentro può essere anche fonte di coraggio e fonte di interesse, di piacere, anche di tante emozioni, anche per chi sta fuori. Ovviamente questo purtroppo non può avvenire tramite il contatto e l'incontro, perché le esperienze detentive non permettono questo tipo di fatti, però quello che permettono appunto è di far uscire le parole di queste persone e quindi insomma questo blog prova a quasi tutti i giorni a pubblicare per ora i racconti di questa persona che ha trovato nello scrivere sicuramente un grosso strumento di lotta in questo momento. E non lo so se vogliamo fare un breve stacco musicale e poi magari parliamo un altro pochino del blog e poi leggeremo alcuni estratti che sono stati pubblicati in questi mesi sul blog.
Despierta, un gringo en tu casa. Despierta.
allora sentiamole queste parole che escono dal carcere.
Innanzitutto vi chiedo scusa per la mia voce tremolante e un po' d'emozione, però le condizioni disumanizzanti delle carceri mi muovono dentro dei sentimenti contrastanti e non posso non essere emozionata di fronte a tanto dolore su carta. Vi leggo questo racconto che Edmond ha scritto di recente e si chiama Scrivi ed è dedicato a tutti i suoi compagni carcerati. Come posso consigliarvi se tutto ciò che mi è rimasto della mia vecchia vita è una foto bruciacchiata al mare? Io non ho nulla da insegnare, o forse mi sbaglio, perché in fondo qualcosa la so. So che le parole le porta via il vento, l'inchiostro no. Allora fai come me, scrivi. Scrivi, compagno carcerato, io non ti chiedo ciò di cui sei accusato. Scrivi del mondo che hai sempre sognato, scrivi, c'è qualcuno che dai sogni ha imparato. Chissà, magari i tuoi sogni sono più saldi di queste catene. Se guardi i tuoi polsi, vedi sangue nelle vene. Siamo vivi oltre ciò che ci trattiene. Sei vivo, vivi, compagno carcerato. Non convincerti di essere in balia del fato. Scrivi la tua storia e non sarai scordato. Scrivi di ogni amore che ti ha dimenticato. Insulta il mondo che ti ha confinato. L'importante è che tu scriva, compagno carcerato. Non badare a chi disprezza, perché in fondo che ne sanno. Estrai la mia penna dal fango. Non lo vedi che dei sogni stanno danzando? Ho nascosto un po' d'amore in questo stagno. Bevi, compagno. E questo è appunto un bellissimo racconto dedica a tutte le persone che come Edmond vivono questa situazione. E vi leggo un altro racconto che è un po' più vecchio, nel quale Edmond si presenta. Questo racconto l'ha scritto ormai un anno fa, erano pochi mesi che si trovava a Regina Coeli, lì è nato il suo personaggio, lì è nato il suo pseudonimo, lì la sua penna ha preso il posto della rabbia. Piacere, Edmond. Volete darmi un nome? Beh, fate pure. Per molti sono il secco, ultimamente mi chiamo Nigno. Per lo stato balordo sono la matricola 1312. Chiamatemi Dante se volete. Il mio purgatorio è una cella e il mio inferno alberga nel mio sguardo. Chiamatemi povero diavolo se do questa impressione, ma non vi dirò il mio vero nome. Non lo dirò per due motivi. Uno, qui lo sento così poche volte che l'ho scordato e sentirlo pronunciare in varie circostanze mi coprirebbe di nostalgia. Porto la maschera dello spietato, ma non è così. Secondo, metto la mia anima su un foglio, ma io non mi fido. Nei circuiti in cui ho vissuto si ride, si rischia e si muore. È talmente tanto che non amo che vorrei amarvi, ma non posso. Queste catene impongono l'odio. Ma un uomo schiavo dell'odio vede solo a metà. Quindi voglio amarvi senza palesarmi. Così domani potremo tranquillamente odiarci. Oggi la giornata è magra perché non vi conosco, ma vi ho pensato. Un abbraccio da un prigioniero di Stato.
Not always a sad one, yeah. But this one, they say this morning I woke up in a curfew. Everybody's a prisoner. Oh God.
If I would say melodies up and I could take a look at my computer. All them drugs gonna make you slow. What's gonna happen to the music in the ghetto? We weeping and we wailing tonight in the ghetto. We weeping and we wailing tonight. Nam nam nam, nam nam nam. This morning I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. I said I could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms of brutality.
Quando sono le 15:21 torniamo in voce, sia dall'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, in particolare sia dall'ascolto della trasmissione La Conta, che parla del tema del carcere. E quest'oggi stiamo parlando appunto di un blog, stiamo leggendo i racconti estratti da un blog che si chiama Matricola 1312. All'interno di questo blog sono raccolti racconti scritti da persone che sono detenute, da persone che hanno avuto esperienze detentive. In particolare un ragazzo che si firma sotto lo pseudonimo di Edmond Dantès ha ormai fornito decine di racconti che sono raccolti in questo blog e che insomma siamo venuti qui a raccontare. In particolare appunto ci tenevamo insomma a fare alcune osservazioni rispetto a questa esperienza che insomma sta funzionando di dare voce a queste persone, esperienza che appunto ci colpisce sotto vari aspetti. Ci colpisce ad esempio perché ce lo stavamo dicendo ora a chiacchiere nella pausa musicale, che questo ragazzo quando scrive, quando parla di questa sua esperienza, ad esempio utilizza sempre il noi, spesso il noi per descrivere la condizione che vive. Questo insomma è particolare perché viviamo una società oggi sempre più atomizzata, individualizzata, dove le persone hanno difficoltà a vedere oltre il proprio naso, dove riescono a farci credere che il problema per cui viviamo una vita poco felice sono le persone che scappano dalle guerre e arrivano qui a toglierci quelle quattro briciole che dovremmo avere, ma invece persone in situazioni così drammatiche e gravi riescono a trovare la forza di anche darci dei messaggi che potrebbero insegnare tanto a chi sta fuori. E sicuramente questo avviene anche perché purtroppo le esperienze detentive, essendo così dure, così forti e mostrando il volto più crudo poi di questo sistema, sicuramente riescono a rendere abbastanza chiaro il bene e il male. E appunto di fronte a questa situazione più volte nei racconti viene ripetuto: nonostante quello che hai fatto durante la tua vita, insomma, compagno detenuto, puoi trovare una redenzione, puoi trovare un riscatto attivandoti, portando fuori la tua voce e lottando, perché insomma quello che è successo in questi mesi poi è che dal blog, le parole che sono uscite dal blog hanno parlato a tante persone tramite internet, e non solo, perché ad esempio un'esperienza molto bella che abbiamo fatto è stata quella di arrivare fino alla piazza di una borgata romana, quella del quartiere Ticciolo, che tra l'altro purtroppo è un quartiere dove è molto forte la presenza, insomma, le esperienze di detenzione, sono tante le famiglie che hanno cari detenuti nella piazza, insomma, abbiamo portato i racconti del blog Matricola anche grazie alla voce di un attore che insomma si è reso disponibile a portare avanti questo progetto, che ringraziamo Vinicio Marchioni, che insomma è stato molto molto gentile, che è una cosa che dimostra che in tante poi, insomma, di fronte a queste realtà hanno voglia anche di fare la propria parte, e questo rende ancora più importante anche trasmissioni come questa, che insomma provano a mettere luce su una realtà che sicuramente è lasciata all'angolo. Mi fermo e ripartiamo un attimo a dare voce a Edmond, che sicuramente racconta in maniera molto efficace questa realtà, con un racconto che, dopo i primi due che abbiamo letto, che sono, diciamo, un po' più emotivi e poetici in qualche modo, un racconto dal titolo Inside the Bibbia, in cui viene un po' raccontata la realtà carceraria, perché, come abbiamo raccontato all'inizio, questa persona è stata detenuta per 8 mesi a Regina Coeli per poi essere trasferita, e questo è un po' il racconto, diciamo, dopo il trasferimento, in cui, diciamo, le prime impressioni del nuovo luogo dove era detenuto. Vi farò un quadro della situazione in questo carcere. Qui a Re Bibbia puoi trovare di tutto, dall'eroina sintetica al fumo. Ci sono traffici illeciti ovunque, ma dopo tutto siamo ladri, mica boy scout. Sono 4 piani, ogni piano 20 celle. Non c'è il pavimento che divide i piani, ma dei ballatoi. Puoi comprare anche un telefono volendo, costa 4 volte rispetto a fuori, ma si può fare tutto. Questa sezione, la quinta, è la cosiddetta zona franca, perché ogni traffico si svolge qui. Ed è anche la più violenta, non ci sono né telecamere né guardie. I portachiavi passano poche volte. Quasi tutti siamo divisi in batterie, tipo gruppi. C'è la batteria dei neri, quella dei rumeni, i giocatori di poker, i trafficoni e tante altre. Qui si fa gruppo, molto di più che in altri bracci, perché si è aperti di più e le liti sono tutt'altro che rare. Io sto in batteria con 2 pischelli, uno di Roma, uno di Latina, che viveva a Roma. Di solito si fa gruppo con quelli di zona, appena arrivati in un altro carcere. Il saluto nel gergo carcerario si fa così: bona. Quando si fa il letto si lega, ma mai in più di 2. Il blindo non si può chiudere da soli. Nella maggior parte delle carceri i reati brutti stanno tra i protetti, ma a volte li mettono con noi per fargli menà. Non si accettano in primis i pedofili, gli stupratori e gli infami collaboratori, poi femminicidi, violenze domestiche e altri reati del genere. Se ti mettono uno di questi in cella, se sei corretto devi spaccarlo. Ma premetto che molti penali sono pieni di infami. Per questo ognuno ha la sua batteria, almeno sa con chi parla. Cammina e mangia. I 58 TR o 58tini sono detenuti che fanno la spia sotto traccia. L'offesa più grave che puoi fare ad un detenuto è infame. Il detenuto old school non ammette denunce, neanche se sono le guardie a menargli e menano. Chi ha preso la sveglia si chiama i divieti d'incontro, ma solo i balordi lo fanno. Le sanzioni per le infrazioni sono i rapporti, che non permettono di usufruire della liberazione anticipata, i giorni. Mi rendo conto che può apparire confuso, ma sono troppe cose, un mondo parallelo con leggi a sé stanti. Prima di salutarvi vi racconto una barzelletta. Articolo 27. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Fa ridere, eh? Questo, insomma, era un racconto che, diciamo, particolarmente interessante, perché racconta la realtà carceraria. Una pausa musicale e torniamo.
Ciao a tutti, pianeta Terra. Compagni di banco, compagni di cella, compagni di calcio, compagni di guerra. Tu non puoi comprarmi, dormo anche per terra. Luci natalizie, ricordano che stiamo bene, sabbia alle notizie. Oggi niente armi, spade, laser per milizie. Stelle e strisce, ma vedo solo stelle che si fanno strisce. Casa tua è casa mia, tanto poi ci stigueremo come i Dodo. Polizia, polizia, prima arrestano mio padre e poi mi chiedono la foto. Obiezione il vostro onore, ma io alzo il volume. Nella mia gang, pelli chiare e pelli scure. Sapevi che l'AIDS si cura e cancro pure, solo che noi siamo troppo poveri per quelle cure. Coltellarmi fallo ora, aia. Sono sono stanco, serve un cambio. Ho il cielo in una stanza ma sta diluviando. Aspettiamo gli alieni ma come puoi avvicinarti se ci scagniamo tra noi? Essere umani o essere schiavi è il dilemma, ma nel dubbio buttam via le chiavi. Il cielo è ancora nero fra sopra Baghdad. Fare guerra per la pace ma come si fa? È un po' come scompare per via genità. Fratelli a digiuno già prima del Ramadan. Certe cose non le dimentico mai, come la Giamaica di Salassiai, come gli elefanti dell'apartheid. E baby tu che piangi per il like. No woman no cry, no woman no cry. E non facciamo festa se non c'è wifi. Una volta emancipati torniamo per Rai. Maresciallo, quando il mare è calmo tutti i marinai. Il tuo modo di amarmi strano, qualunque sia il colore stringimi la mano. Passa l'indiano con le rose ma io e te che siamo. Mi stai chiedendo se sono italiano o musulmano. Non capisco questi contratti, non li ho mai capiti. A me le firme piacciono solo sui vestiti. Né fertiti né lattivi, di con zero uccisi né feriti. Dio proteggi Siria da sti meteoriti. Sono cresciuti coi fumetti e dove sono gli eroi. Ora fumiamo perché l'inferno è dentro di noi. O siamo terroristi o siamo parassiti. Ci vogliono in fila indiana tutti zitti. Sperasse solo un segnale di fumo indigeno, che quella lama sia solo un coltellino svizzero. Che ore sono e ora d'aria manca ossigeno. Sono solo un piccaccio selvatico libero.
Allora riprendiamo in diretta due note per alcuni termini che possono essere più non conosciuti nel raccontino appena letto. Allora, infami, beh, si sa, è quello del delatore, colui che alle guardie dice, al giudice, alle guardie fa i nomi di alcuni compagni, alcuni ragazzi per mandarli in galera, e questi poi in genere hanno degli sconti di pena. Il divieto d'incontro, chiamarsi il divieto d'incontro in carcere è una cosa molto brutta, significa dei detenuti, alcuni detenuti possono dire al direttore e quindi alle guardie di non frequentare degli ambienti di popolazione carceraria, di non incontrare alcuni detenuti, o perché hanno fatto una rissa precedentemente o per altri motivi, e allora il direttore cerca di mantenerli divisi nel passeggio, non farli mai incontrare nella società, eccetera. Questa cosa però, come si dice, marca male, perché rompe la comunità prigioniera, la separa, la divide, e quindi va tutto a vantaggio della direzione che opera sulla divisione tra detenuti. Ecco, questo per capire alcune delle del linguaggio, dello slang che nel carcere c'è. Considerate che il carcere ha un suo slang e è molto diverso dalla realtà esterna, a volte si avvicina ad alcune periferie ma non sempre, a volte va anche oltre, e cambia nel corso degli anni, nel corso del tempo, però rimane sempre molto differente dall'esterno. Questa differenza a volte si assottiglia, quella con le periferie, a volte le differenze sociali, a volte si allarga, e questo andamento così, diciamo, tra il linguaggio carcerario, tra gergo carcerario e linguaggio esterno delle periferie urbane, sta a significare appunto la relazione che c'è, a volte molto intensa. Pensiamo per esempio agli anni 70, dove per esempio alcuni quartieri come Sesto San Giovanni a Milano, o alcuni quartieri di Roma come era Ostia, come erano per esempio Prima Valle, come potevano essere altri quartieri qui a Roma, avevano un legame talmente stretto tra popolazione esterna e carceraria che i linguaggi andavano avvicinandosi, si quasi combaciavano. Questo è un elemento da tenere presente. Oggi, vista che c'è una separazione molto forte tra realtà esterna, anche purtroppo anche dei compagni, della gran parte dei compagni anche delle periferie urbane, e realtà carceraria, i linguaggi si separano, si differenziano, per cui si rischia di non capire quello che dicono i detenuti oppure quelli che appena usciti dal carcere. Allora, volevo fare una domanda a voi due adesso che ci portate qui, ci avete portato questo pezzo di realtà carceraria molto interessante. Allora, che voi non avete frequentato il carcere e vi auguro di non frequentarlo mai, però questa, vabbè, ah, un giorno, vabbè. Michela, per niente. Comunque, ecco, che effetto ha fatto entrare dentro, cioè questo rapporto con Edmond va portato dentro al carcere, sia perché lui racconta molto le sensazioni, quindi le comunica, quindi permettere di capire cosa si prova là dentro, e sia anche come descrizione dell'ambiente. Che effetto vi ha fatto?
Terribile. Entrare in carcere anche da esterni è significa essere annichiliti da persone che si sentono al di sopra di te, e queste persone sono le guardie. Dire tutti sarebbe sbagliato, esistono pezzi di umanità anche in quel mondo, per carità, ma non è così nella maggior parte dei casi. Vieni trattato come se fossi un pezzo di spazzatura, perquisito, passato sotto il metal detector. La maggior parte delle volte c'è la polizia cinofila che ti controlla, a un minimo segno del cane vieni portato in una stanza dove vieni fatto spogliare nudo, senza la possibilità di poter contattare un avvocato o qualsiasi altra persona. Nel momento in cui poi il cane, come può succedere, ha sbagliato e quindi la segnalazione non ha portato a nulla, ti viene rilasciato un foglio e nessuno ti chiede scusa, ed è una cosa che comunque insomma lede la libertà umana. Non è bello essere trattati in questo modo, e la cosa più brutta quando si entra in carcere da visitatori è che tu vai lì per un'ora, quando se ne vai e quando la porta si chiude dietro di te, la persona con la quale hai passato un'ora magari spensierata rimane lì dentro, e tu lo sai, e rimane lì dentro fra delle mura enormi. Regina Celi e Rebibbia sono molto diversi, io ho avuto la possibilità di entrare in entrambi, in realtà sono entrata anche nel carcere di Civitavecchia e in quello di Pesaro. Sono tutti molto diversi e ci sono dei modi sia di trattare le persone che la popolazione detenuta molto diversi. Carceri piccoli come quello di Civitavecchia o di Pesaro hanno un'umanità molto più alta, e sia fra gli stessi detenuti, sia nel rapporto fra i detenuti e le guardie, sia nel rapporto fra le guardie e i visitatori. E in carceri più grandi come quello di Regina Celi e quello di Rebibbia le situazioni peggiorano. Regina Celi, per quello che mi riguarda e per quello che mi ha anche detto Edmond, è il peggiore di tutti. È un carcere dove è completamente annientata la volontà umana, le persone non esistono. Voglio fare un esempio: esiste il settimo, che è un braccio di Regina Celi, è il braccio punitivo, ed è anche l'accoglienza di Regina Celi. E cioè, nel momento in cui viene arrestato, quindi anche per un oltraggio, una minima cosa, Regina Celi è un carcere giudiziario, quindi anche quando non sei colpevole finisci lì, vieni portato al settimo. In questo braccio non esistono specchi. Sembra una cosa stupida. Pensate, stare 2 mesi in una cella, 23 ore su 24, hai solo un'ora d'aria in una lingua di cemento, dove veramente c'è solo una lingua di cemento. Per 23 ore tu sei in 5 metri quadrati con altre 3 persone, non puoi neanche vedere il tuo volto. È annichilente. E i colloqui a Regina Celi si svolgono all'interno, quindi in delle altre stanze senza finestre, dove sei controllato, ci sono telecamere e guardie, non puoi abbracciarti per più di 3 minuti perché altrimenti vieni richiamato. Rebibbia non è così. Rebibbia ci sono pene anche molto lunghe, soprattutto al penitenziario, anche persone che scontano ergastoli, 10 anni, 20 anni, quindi c'è, tra virgolette, una maggiore libertà nell'incontrare le persone che ti vengono a trovare, ma comunque sempre di carcere si tratta.
E tutto questo viene chiamato rieducazione.
Tengo, lo sai che è una fesseria. Birre come da copione, sigarette a colazione. Piazza una chitarra, suona sempre la stessa canzone. Asfalto caldo brucia le mie suole. Mio padre mi racconta un'altra Roma, il bagno al fontanone. Io barcollo, che forse ne ho bevuta una di troppo. Che smadonno, e ritornare a casa un terno all'otto. Con la testa sempre un altro po' posto. Mio fratello torna a casa, scalo a Francoforte, faccio tardi all'aeroporto. Non si muove una foglia, mi passa la voglia. Inzuppo il riso dentro la salsa di soia. Stappo queste bottiglie con un ascendino. Balliamo sopra i San Pietrini con il motorino. Tu come stai? È un po' che non ci sentiamo, io solo guai. Meglio se non ne parliamo, ti direi dai. Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai. Ma tanto ormai.
In mano un'IPA e si riflette sopra il suo Huawei. Una lattina sulla sua pelle sta contando i nei. Dici che ti ho tradita e che pensa lei. Lei. Non sopra un pedalò, ho visto la vita da uno blò, ho detto no, no. Mi sono perso, poi tu mi hai dato in mano un tom tom. Sono passato da fase rem a fase rom. Roma d'estate sola, io col cuore in gola. Lei che era bella bionda, ora si è fatta mora. Squaglio le sciocce sui San Pietrini, amici desapareciti, americani alla John Capot, parcheggiatori abusivi, la solita vecchia Santa Maria, la Margherita porta
tu
via.
Come stai? È un po' che non ci sentiamo, io solo guai. Meglio se non ne parliamo, ti direi dai. Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai. Ma tanto ormai.
Tu come stai?
È un po' che non ci sentiamo, io solo guai. Meglio se non ne parliamo, ti direi dai. Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai. Ma tanto ormai.
Ladro, ladro di biciclette. Povero il buon vecchio cameriere, morto in un buco infernale, morto in una cella infame del centro clinico di Regina Coeli. Ho conosciuto Francesco Cameriere e gli portavo la colazione ogni mattina. Ricordo bene il suo cognome, poiché lo leggevo su una busta tutte le mattine. Per i diabetici niente marmellata, diceva la busta. Ai diabetici tutto amaro. Lo ricordo come un vecchietto dolce. Ho ancora impressa la faccia buffa quando beveva il caffè amaro. È troppo amaro, zio. Sicuramente dandogli un po' di caffè zuccherato gli facevo più male che bene, ma io non riuscivo a negargli pure lo zucchero in quella realtà che, come potete constatare, ha avuto un finale così amaro. Maledico chi l'ha fatto morire in quel buco e maledico anche me stesso. Maledico me e questo inferno che mi ha quasi tappato gli occhi. Maledico quel fottuto carrello che ogni mattina portavo. Maledico me stesso che ha accettato di lavorare dentro il mostro, ha accettato di indossare quei sudici pantaloni marroni per una buona relazione. Maledico lo sciocco che ero un anno fa. A cosa serve una buona relazione se è scritta da un boia? Essere etichettato buono dal mostro equivale a piegarsi al suo volere. Perdonami, cameriere, se non ho gridato al posto tuo. Perdonami. La colpa è mia e come di chiunque ti ha incontrato e non si è allarmato. Perdonami, dolce vecchietto, ma io non perdonerò loro. Perdonami, perché io non mi lascerò più piegare. Purtroppo è tardi. Ad oggi avrei gridato per te. Ad oggi non permetterei che il mostro mi acciechi ancora. Sai cosa dico al mostro? Redigesse tutte le sue infamie prima di redigere una relazione su di me. Scrivete di aver lasciato un vecchietto in balia di se stesso. Hanno abbandonato e non hanno curato un vecchietto che come reato aveva furto di biciclette. Furto di biciclette, ma vi rendete conto? Ho sempre creduto fossero altri i suoi reati. Conoscendo ora la realtà che allora non ho approfondito, mi brucia in petto. Credevo fossero altri, credevo fosse un po' come il suo cellante, un noto bandito di altri tempi caduto sotto i colpi della vecchiaia. Eppure non è così. Mi sento colpevole. I suoi occhi misti di dolcezza e follia, una follia buona si intende, avrei dovuto leggerli, avrei dovuto comprendere, proprio perché anche io sono incompreso. Avrei dovuto gridare al suo posto. Perdonami, povero vecchietto, morto in una gabbia indegna, che tu possa sfrecciare su una bella bici in una vita più degna e che stavolta tu possa guardare dall'alto e non oppresso nel maledetto basso. Addio, cameriere.
Uscito dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma, e poi penserò all'Africa, figlio di una bidella, con papà in una cella, non non è per soldi, giuro, voilà. Io sono fuori Brexit, fuck come un backflip. Non sono un politico, io non cerco consensi. Fuck ciò che pensi, terzo occhio dancing. In giro come gypsy, turista in mezzo ai prezzi. Il fine giustifica i mezzi. C'ho stile anche sui mezzi. Ragazzi a pezzi, tutti a pezzi. Torniamo a casa in carro attrezzi. Il mio non è rap, è un raptus. A Milano mi senti dal bus. Sto sopra i tetti cactus. Vengo dal niente cactus. Sto perdendo la rotta. E in più la bussola rotta. Ma grazie a Dio c'ho una casa e un amico che mi ci porta. Non sai come ci rimango quando mi chiedi la foto e non saluti manco. Rambo, Django, vedo diamanti in questo fango. Buona strada di mango. Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi noi Ghostbuster.
Giù, giù, giù.
Quanto mi manca il blockbuster.
Nina, nana, nina, nina, oh. Oh, oh, questo flow a chi no do. Con i sogni dentro al biberon, yeah. Rolling, 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 rolling stone. Jacques Merin, non ascolto il tuo disco, tu blatteri. Sotto il tavolo in privé c'è capperi. Fumo alberi, occhi Japanese. Questo è il moonwalking dei gamberi. Se non fanno felicità, dammeli. Anche gli UFO fra cercano il grano. Coi cerchi nel grano, spaventa passeri. Mi fu molto budget. Mi scopo sta scena di fondo, sta merda fra un Ritz nelle case. Milano Cartage. Mamma vuole Crager. Prendimi il cuore in bagger, fanculo le armi, viva spade laser. Su delta del Gange. Zombie ballambolge.
Non voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so, manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi noi Ghostbuster.
Giù, giù, giù.
Quanto mi manca il blockbuster.
Nina, nana, nina, nina, oh. Oh, oh, questo flow a chi no do.
Ebbene, allora sono le 11, scusate, le 15:46 minuti e quindi concludiamo questa prima parte dedicata appunto alle parole che escono dal carcere. Chiediamo alle compagne e compagni che qui ci hanno raccontato delle parole di Edmond, qual è il modo per contattarlo e per leggere sul blog quello che lui scrive.
Innanzitutto io ti ringrazio, ringrazio tutti i compagni e le compagne che ci hanno ascoltato, a tutti i detenuti e le detenute. E, per contattare Edmond o per contattare noi bisogna scrivere alla mail matricola 01030102@gmail.com oppure andare sulla pagina del blog che è matricola 01030102.wordpress.com oppure alla pagina Facebook matricola 1312 o all'account Facebook Edmond Dantès. In tutti questi modi, qualunque sia il modo che scegliete per contattarci, qualunque cosa voi volete far recapitare Edmond sarà fatto e se lui vi risponderà altrettanto.
Bene, noi ringraziamo, siamo De Michele e Michele, e ci risentiremo perché vorremmo ancora dare spazio alle parole che vengono dal carcere, quindi se scriverà altre cose, come sicuramente scriverà Edmond, le potremo leggere qui, da questa trasmissione. E niente, che dire, possiamo solo dire la parola con cui ci salutiamo sempre, liberi tutti e tutte, perché il carcere deve essere abolito, deve essere distrutto, non può esistere una realtà umana che vive intorno alla privazione della libertà. Grazie, ciao.
Ciao.
Irudieko etxerroa, desetxerroa, ebezate gorria, zerua du estaltzen,
Está aquí se pasa en la esquina mi ontan Vende así de la danza en Sarritán Se va y tipus de coa de mi falta Y el acos de cuento generalea Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Viva tú Sarri, 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 viva lo más Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Cristo marcha David
E allora 15:49, gli ultimi 10 minuti, diciamo alcune cose su questa nuova legge che hanno approvato, se ne parla da mesi, da anni, da decenni, ossia l'introduzione del reato di tortura in questo paese. Se ne era parlato, qualcuno lo ricorderà, qualcuna e qualcuno che ha vissuto quei momenti al tempo di Genova 2001, le manifestazioni contro il G8 e le successive azioni delle forze dell'ordine, non solo della repressione pesante, degli scontri in piazza, ma soprattutto delle torture vere e proprie fatte nella scuola Diaz, dopo aver rastrellato centinaia di manifestanti di quella manifestazione, sono stati appunto sottoposti a vere e proprie torture, dichiarate così non soltanto da noi, che l'abbiamo detto dal primo momento, ma anche da tribunali internazionali che hanno poi sanzionato il paese Italia a dare appunto penali anche finanziarie nei confronti di alcune persone particolarmente massacrate da quelle torture. Bene, da allora se ne parlava, considerate che il paese Italia, lo Stato italiano, a nome di tutti i governi che sono succeduti a quello, nel 1984 ha firmato quella convenzione internazionale delle Nazioni Unite, dell'ONU, che sanzionava appunto il reato di tortura. L'ONU diceva in questa riunione generale che c'è stata che la tortura va abolita in tutti gli stati, e gli stati che appunto firmavano quella convenzione si sarebbero impegnati a introdurre nel proprio paese un reato specifico contro il reato di tortura. L'ONU, sapendo che appunto poi molti stati erano relativamente contrari per non dar fastidio alle proprie forze dell'ordine a introdurre questo reato, emisero proprio 10 righe, una declaratoria precisa in cui si diceva come dovesse essere formulata la legge del reato di tortura. Bene, alcuni paesi l'hanno fatto, l'Italia ha cincischiato, sono passati gli anni, i decenni, e siamo arrivati a 3 giorni fa hanno approvato l'articolo 613 bis del codice penale che introduce il reato di tortura. Il problema è che questo reato qui, per questa legge, per come è fatta, va completamente contro quelle che erano le indicazioni dell'ONU. Intanto non è esclusivamente contro i pubblici ufficiali, perché così era chiaramente, quello era un reato così stabilito dalle Nazioni Unite, specifico delle persone che tengono in possesso altre persone, ossia i pubblici ufficiali sono gli unici, poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, le persone che possono prendere in consegna una persona, e questa persona deve stare ai loro ordini. E quindi in quel caso, se fanno delle maltrattamenti particolari, scatta il reato di tortura. Non può valere per una, diciamo, come reato comune per tutte le persone, perché se qualunque persona blocca un'altra persona, la porta in un luogo separato e la maltratta, lì esiste già il reato di sequestro di persona, che tra l'altro arriva addirittura fino all'ergastolo, quindi non è necessario introdurre il reato di tortura per le persone comuni. Invece questa anomalia italiana ha fatto sì che questo reato fosse un reato comune. C'è soltanto un aggravamento per se viene effettuato dalle forze dell'ordine, invece che 4-10 anni, va da 4 a 10 anni il reato normale, viene portato da 5 a 12 anni, quindi viene aggravato se è appunto a commetterlo è un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio. Ma la cosa ancora grave, ancora più grave, è che nelle declaratorie dell'ONU esplicitamente diceva in un punto nessuno Stato parte può può respingere ed estradare una persona verso un altro stato quando vi siano serie ragioni di pensare che in quello stato si rischia, la persona estradata potrebbe rischiare di essere sottoposta a maltrattamenti fino alla tortura. Ecco, quindi fin da allora, da quando anche lo Stato italiano ha firmato quella convenzione internazionale, è stato impossibile estradare una persona in un paese dove c'era il sospetto che potesse essere torturata. Nonostante questa cosa, quindi da sempre, infatti nessun immigrato poteva essere estradato in un paese dove c'era il sospetto che esistessero azioni di tortura da parte delle forze dell'ordine. Nonostante ciò, alcuni giornali di destra, alcuni imbecilli che fanno sempre la schiera degli imbecilli nel mondo dei politici e dei giornalisti è molto vasta e consistente e pare che si allarghi sempre di più, Diga hanno detto che questa legge approvata l'altro ieri impedisce l'estradizione, dicendo una corbelleria clamorosa. Va bene, ma non solo, non solo questo fatto, c'è poi l'altro fatto che la formulazione dell'ONU diceva che è considerata tortura ogni particolare maltrattamento volto in particolare a estrarre confessioni da parte della persona sottoposta a questo trattamento. Questa cosa è scomparsa nella legge italiana. Perché in questo modo verrebbero vanificati quei processi fatti basati sulle testimonianze di alcuni cosiddetti pentiti o collaboratori di giustizia, la cui collaborazione o il cui pentimento è stato estorto a forza, diciamo, di violenze, di maltrattamenti, torture anche psichiche, anche semplicemente atti psichici. Questa cosa scompare e questa cosa è un grave danno, quindi questa legge è praticamente quasi peggiore di quella che non c'era, nel senso che dice sì, formalmente in Italia c'è il reato di tortura, ma questa cosa non permette di sanzionare nessun episodio di tal genere. Infine sarebbero tante cose da dire, ci torneremo ancora la prossima volta, però alcuni hanno detto finalmente, quando è stata approvata questa legge, senza leggerla non si legge più in questo paese, vedete, a differenza di quello che dicevamo prima, dove nel carcere le parole hanno ancora un profondo significato perché è l'unico veicolo nel quale la persona detenuta si attacca per poter comunicare col resto del mondo, da cui è stato appunto separato, fuori le parole non si legge, per cui molti hanno detto meno male, se ci fosse stata ai tempi di Genova i torturatori della scuola Diaz, cioè le guardie che hanno torturato i manifestanti, sarebbero state condannate. Non è assolutamente vero, con questa legge non si sarebbe potuto fare per i maltrattamenti, per le torture attuate nella scuola Diaz dopo la manifestazione di Genova 2001, non si sarebbe potuto condannare o comunque processare nessuno. E non lo diciamo solo noi questa lo dicono tutti quei giuristi che hanno analizzato attentamente la legge sulla tortura, questo famoso 613 bis del codice penale, perché è talmente vago, generico e contraddittorio al proprio interno che non permetterebbe questa cosa, perché ci vogliono perché sia applicato questo codice 613 bis, cioè perché si ravvisi quindi l'esistenza di atti di tortura nei confronti di una persona tenuta in possesso delle forze dell'ordine, ci vuole che che ci sia una comprovata disagio psichico rimasto nella persona sottoposta a tortura. Ora, poiché i tempi dei processi, lo sappiamo tutti, sono lunghi, qualche decennio, immaginate per esempio 10 anni dopo, se ci fossero stati processi a Genova per questo fatto, come era possibile trovare i residui del disagio psico causato da quei maltrattamenti e da quelle torture. Quindi, come vedete, è un flop, una vergogna questo reato contro la tortura. È una delle solite tante vergogne che le classi dirigenti di questo paese stanno prendendo in giro, perché questa è una vera presa in giro anche della cosiddetta opinione pubblica, che in realtà non c'è più perché i giornali sono totalmente e completamente così ammansiti, sottoposti alle direttive di coloro che governano questo paese. Vale non solo per questo caso, ma per tutti gli altri casi, le questioni economiche in primo luogo, quelle sul lavoro ancora di più. E insomma, sarà bene tornarci dettagliatamente, perché la analizzeremo dettagliatamente questa legge, perché praticamente, lo dice per esempio anche Onida, un grande giurista, sulle pagine del Corriere della Sera, quindi che non è un giornale sovversivo, questa legge non serve a niente, anzi fa il contrario, perché appunto formalmente dice in Italia esiste il reato di tortura. Dal punto di vista concreto, nessuna agente delle forze dell'ordine che macchia di tali infamità potrà essere mai processato e condannato. Questa è la realtà di questo paese. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Ringraziamo ancora i compagni che sono venuti qui a portarci le parole che escono dal carcere, perché è un modo questo di parlare con chi sta dentro, altri modi non ce ne sono, non è possibile un filo diretto tra una radio di movimento e le celle dei detenuti e delle detenute. Quando ciò sarà possibile, vorrà dire che siamo a buon punto di aver abolito il carcere, e questo è quello che noi pensiamo vada fatto. Vi ringraziamo per l'ascolto, diamo l'appuntamento tra due mercoledì. Questa trasmissione viene in onda ogni 15 giorni, quindi fra due mercoledì, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Chi non ha potuto ascoltare questa trasmissione la potrà trovare sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, come podcast da scaricare, da riascoltare, diciamo tra un paio d'ore, quel tempo di fare questa attività per metterlo in podcast sul sito. Non ci rimane che augurare a tutti e tutti buona libertà, e ci risentiamo tra due mercoledì.
Uscirò di qui